Antologia cristiana. Brani celebri e meno celebri di ogni tempo.
A cura di Laura De Luca. Quanti presepi ci sono nel mondo? In tutti l'asino e il bue.
Teatro, persone, voci.
Quanti presepi ci sono nel mondo? Davanti alla rappresentazione della nascita, gli occhi del cuore e gli occhi della fede si concentrano soprattutto sulla famiglia, ha ricordato il Papa nel suo messaggio di Natale Urbi et Orbi, sottolineando volutamente la centralità del primo nucleo sociale dell'umanità. Accanto alla famiglia, nella grotta di Betlemme, ovunque e comunque rappresentata, ci sono però anche due umilissimi protettori, due povere bestie, testimoni privilegiate del grande evento. Nel radiodramma odierno le abbiamo dotate di parola. Abbiamo immaginato la loro partecipazione semplice e dimessa alla grande gioia della nascita, dalla quale nessuno è escluso. Ci troviamo, ascolterete tra breve, proprio nella grotta adibita a stalla, dove un vecchio bue e un altrettanto vecchio somarello dormono beatamente in mezzo alla paglia. Dalla gioia del Natale nessuno è escluso.
Quanti presepi ci sono nel mondo? Nelle chiese, nelle piazze, come qui in Piazza San Pietro, nelle case e perfino nei luoghi di lavoro. Il Natale del Signore ci allieta, ci allieta il mistero della Santa Famiglia. Tutti desiderano aver parte a questa gioia, è gioia che oggi vogliamo augurare a tutti.
Onario e Bosio di Antonio Pierfederici.
Personaggi e interpreti:
Bosio il bue, Erasmo Lopresto.
Onario l'asino, Antonio Pierfederici.
Assistenza tecnica: Massimo Guerrini.
Allestimento: Laura De Luca.
Regia: Antonio Pierfederici.
Fatto. Ma considerando che ho chiuso gli occhi verso le 5, credo. Sì, dovevano essere proprio le 5. Il giorno era finito, non c'era più luce. Avrò dormito almeno 12 ore. Fra un po' sarà l'alba. È tutto d'un fiato, come non mi succedeva da anni. Quanto sono sciocchi gli uomini quando tra i loro discorsi li sento ripetere: che vita da bestie, poverette, vivono, crescono, si riproducono, invecchiano e muoiono così, senza quasi che nessuno si accorga di loro, fatta eccezione del padrone che ha dovuto sborsare dei bei soldi per comperarle. Succedesse almeno qualcosa nella loro vita. Nulla. Nulla che li rendesse importanti. Ma che vivono a fare? Sì, d'accordo. Ci aiutano nei lavori agricoli, ma poi? Da vecchi a che servono? A nulla. Consumano il fieno che dovrebbe servire per i loro colleghi più giovani e basta. Se ne stanno tutto il giorno a ruminare, tanto per ricordarci che il tempo passa. La loro carne poi è troppo dura e immangiabile quando invecchiano. E allora? Ma non sarebbe meglio sopprimerli? Io non lo farei per tutto l'oro del mondo. Aggiungeva però un vecchio saggio, tanto vecchio, con una barba bianca così lunga che tutti per rispetto lo chiamavano il profeta. Per tutto l'oro del mondo, perché proprio in mezzo a loro, su della povera paglia, che comincerà la vittoria degli uomini. Poveretto, si dicevano quelli che lo ascoltavano. Poveretto, la vecchiaia gli ha indebolito il cervello. La vittoria degli uomini? Quella contro le formiche, forse. Sarebbe meglio per lui che lui morisse. Onario, Onario, mi ascolti?
Che vuoi, Bosio?
Dormivi, eh? Perché non me lo dicevi che stavi dormendo senza farmi parlare a vuoto?
Se te lo avessi detto, non sarei stato addormentato. Alle volte, Bosio, dici delle cose che mi fanno dubitare della tua intelligenza.
Sì, è vero, Mario mio, è vero. Alle volte dico delle cose strane. Perché parlo come se stessi sognando? Ma che mi stia per succedere qualche malanno? Che ora sarà? Beh, da quello che vedo, mi sembra l'alba.
L'alba? Ma se saranno sì o no le 8 di sera? Le 20, come ho sentito dire dagli uomini quando si danno tante arie.
Le 8? Ma allora ho dormito solo 3 ore. Troppo poche per la mia costituzione fisica. Buonanotte, Onario.
Buonanotte, Bosio. Bosio, già dormi, Bosio.
Cosa c'è?
Bosio, cosa vorrà dire questa specie di piccola angoscia che mi tormenta da un po' di giorni? Anche nel sonno, sai, mi è ripresa la nostalgia di quando riuscivo a ragliare. Ti ricordi, Bosio, che bei ragli riuscivo a fare?
E come no? Eri il divertimento di tutti i bambini del paese. Mi ricordo che ti portavano perfino lo zucchero per farti ragliare. E tu... E c'era più di una somarella che ti sorrideva tra il fieno della tua stalla e avrebbe voluto darti la replica, ma non poteva, perché non voleva dare occasione alla colonia dei somari di mormorare sul vostro conto.
Acqua passata, Bosio mio, come vorrei, prima di diventare pelle da tamburo, ragliare una sola volta. Ma come allora, però, con lo stesso slancio e timbro di allora.
Siamo vecchierelli ormai, mio caro Onario. Già, nulla più ci farà salire di grado nella stima dei nostri simili. Bisogna rassegnarsi.
Io, per me, sarei rassegnato. Ma quello che mi fa ancora soffrire è il fatto che gli uomini dicano ad uno che non sa far niente: sei proprio un somaro. Figurarsi cosa potrebbero dire di me che non sono più capace nemmeno di ragliare. Non saper ragliare per un somaro è il colmo, il massimo della somaraggine. Non voglio morire con questo dubbio nel cuore di essere stato il più somaro di tutti i somari. Possibile che siamo nati per nulla? Possibile che la nostra vita non abbia scopo?
No, 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 su, Onario. Sono gli uomini nella loro presunzione che lo sostengono, perché non vogliono capire che ai semplici, ai mansueti, ai pazienti, solo a quelli possono succedere tali cose che al confronto quelle che potrebbero succedere agli uomini non sono che disgustosi fattacci di cronaca. E dove trovare esseri più semplici, mansueti e pazienti dei somari e dei buoi, eh?
Come sai parlare bene, Bosio.
Ah, sì, anche tu, Onario mio, però. Siamo due parlatori. E per un somaro ed un bue è già un bel passo avanti.
È vero. Mi hai convinto. Non sarò più il più somaro di tutti i somari. Grazie, Bosio.
Prego, caro amico. Guarda che strana luce c'è stasera. Sembra quasi che stia per albeggiare.
È come ha ripreso a nevicare, a fiocchi larghi e leggeri. Hai mai visto nevicare così abbondantemente? Ulla! Dove sei?
Franco! Non t'allontanare troppo! Finirai col perderti!
Ello! Carlo! Non andate di là, che ci sono i crepacci!
Meraldo! Attento agli uccelli!
Ello! Ello! Raggiungi i cani!
Zarai! Zarai! Dove sei?
Uberto! Non correre!
Dov'è? Già, quello fa sempre tardi.
Mai vista in vita mia una nevicata così abbondante. E senti come i pastori si chiamano.
Avranno paura dei lupi con tutta questa neve.
Infatti, eccone uno che corre. Guarda che aria affamata che ha. Sta inseguendo una povera pecorella. L'ha raggiunta. Poverina, non ha più scampo. Ma come? Il lupo si ferma? Guarda, Onario.
Gran Dio, si è fermato davvero. Ecco, ora è lui che scappa inseguito dalla pecorella. Ecco, si fermano. Si avvicinano l'una all'altra, si rotolano sulla neve e si mettono a far capriole. Non credo ai miei occhi.
E che fiori meravigliosi spuntano dalla terra. Guardali, gialli, rossi, blu. Ma non staremo sognando, Onario. Non avranno innaffiato il nostro fieno con del vino e ci avranno ubriacati? Oh, che notte strana.
Zitto, Bosio, zitto, zitto. Sì. Fingi di dormire, non ti muovere. Vedo entrare nella grotta due persone. In una notte come questa mi aspetto di tutto. Che Dio ci protegga.
E da che cosa dovrebbe proteggerci? Sono due poveri mendicanti.
Poverini. L'uomo però, anche se indosso misere vesti, ha un aspetto nobile. E lei, la fanciulla che l'accompagna, è pallida, pallida, ma è di una bellezza angelica. Ogni tanto alza i dolci occhi al cielo e si accarezza il grembo.
Guarda, guarda con che dolcezza l'uomo le cerca un posto fra la paglia. E con che grazia lei vi si distende. Sono certamente due buone creature.
Lui le dà la buona notte baciandola in fronte e lei risponde con un sorriso così soave come non ho mai visto.
Bonario, allora possiamo star tranquilli e ripigliare a dormire. Buonanotte, Onario caro.
Buonanotte a te, Bosio mio. Bosio, Bosio, svegliati. Guarda, amico mio, ti prego, svegliati.
Che c'è? È il destino che io non dorma stanotte. Che succede? Ah, cos'è tutta questa luce? Sta andando a fuoco la paglia. Scappiamo, salviamoci.
No, no, Bosio caro. Restiamo invece. Niente fuoco qui, tranne che nel mio cuore, che arde d'amore. Guarda, Bosio, guarda che bel bambino è nato a quella poveretta che cercava ricovero stanotte.
Che bella creaturina. Nessuna pesca è mai stata più colorita. E il suo visetto, che bello che è.
Ma non avrà freddo così tutto nudo in questa notte di gelo? Avviciniamoci per riscaldarlo con i nostri fiati.
Sì, sì. Sì, presto, presto, facciamolo ancora. Come agita le sue manine verso di noi. E come dolce lo sguardo della sua mamma per dimostrarci gratitudine.
Anche il vecchio ci sorride. Guarda, guarda, Bosio, quanti pastori si affacciano all'entrata per vedere il neonato. Ma guarda,
sì,
guarda, qualcuno si inginocchia anche e depone ai piedi della mamma mantelli di lana e formaggi e latte per nutrirlo. E camicine piccole piccole per ricoprire le sue tenere carni. E tutti cantano, cantano un canto di gloria e di pace. Vogliamo unirci a loro?
Ma noi non sappiamo cantare.
Il bambino però mi ha sorriso. Mi ha sorriso, Bosio! Mi ha sorriso! Forse il suo sorriso è un ordine. Voglio obbedire al re del mio cuore. Ci voglio provare!
Anch'io!
Iho! Iho! Iho!
Avete ascoltato?
Onario e Bosio di Antonio Pierfederici.
Personaggi e interpreti:
Bosio il bue, Erasmo Lopresto.
Onario l'asino, Antonio Pierfederici.
Assistenza tecnica: Massimo Guerrini.
Allestimento Laura De Luca.
Regia Antonio Pierfederici.
Vi ricordo, amici in ascolto, che il prossimo appuntamento con Teatro per Sole Voci è fissato per venerdì 13 gennaio 1995. Sarà in programma il lavoro di un autore ebreo su una leggenda protocristiana, esattamente la leggenda dei sette dormienti di Tebe di Elio Piattelli. Ed ora, per concludere il numero odierno di Antologia Cristiana, ho ancora una pagina natalizia. La delicatezza di un'illusione infantile, lo scotto della conseguente disillusione, la magia del Natale, il senso del dono e quindi quello dell'amore coniugale e della famiglia, il tutto così eterno e insieme attuale è sapientemente miscelato da Mario Soldati in un breve saggio del 1970, apposto come prefazione al volume Le Sere, da poco in libreria con Rizzoli. Il libro raccoglie saggi, articoli, commenti ed aneddoti relativi soprattutto ai rapporti personali con personaggi diversi di uno dei più anziani e popolari scrittori italiani, Mario Soldati l'Imprevedibile, così come lo definisce Giovanni Bonalumi nella postfazione. Leggiamo dunque dal saggio d'apertura, In memoria. Cambiò per me di colore, i muri della classe, la lavagna, la carta geografica del Piemonte, i neri banchi tutti tagliuzzati. Il mondo cambiò per me di colore in quel momento, la mattina dell'antivigilia di Natale, quando scoprii che Gesù bambino non esisteva. Ero alla lavagna. Il maestro Bortoli mi aveva domandato: «E tu che cosa hai chiesto per regalo di Natale? Una bicicletta. E come hai fatto a chiederla?» «Avevo scritto una lettera». «E poi la lettera a chi l'hai data?» «A nessuno». «Ma no, l'avrei data anche tu come tutti gli altri al papà o alla mamma». «No, a nessuno». «E cosa ne hai fatto allora della lettera?» «Ieri sera, prima d'addormentarmi, l'ho lasciata sul comodino da notte. Stamattina non c'era più». «Va bene, vuol dire che il papà o la mamma l'hanno presa». «Eh no, e perché no?» «Ma perché Gesù bambino non ha bisogno di nessuno». A questo punto i miei compagni, l'intera classe, era scoppiata in un urlo di risate. Li rivedo ancora contro la luce fredda delle finestre sul grande cortile, tutti in piedi, che ridevano sgangheratamente, si agitavano, battevano i piedi sulle predelle, e intanto qualcuno ripeteva cantilenando qualcosa che non capivo. Non capivo niente, non capivo neppure che ridevano di me. Lo capii dopo un momento, accorgendomi che tutti guardavano me. Ma capii di cosa si trattava, il ritardo era stato appunto un'istintiva difesa, un non voler capire, solo quando riuscii ad afferrare le parole della cantilena. Crede ancora a Gesù bambino, crede ancora a Gesù bambino! E che dolore, allora! Un male acuto e profondo, quasi un colpo qui al petto, che mi aveva tolto il fiato. Avevo 7 anni. Allevato e cresciuto nella spessa bambagia di un'educazione borghese al principio di questo secolo, credevo ancora a Gesù bambino. Scendeva quella notte sulla terra, entrava in casa nostra e in ciascuna di tutte le altre case, deponeva i regali in bell'ordine intorno al presepio, che sorto anche quello per incanto, e cioè costruito miracolosamente ma personalmente da Gesù bambino, nel vano di un basso lucernaio, io trovavo la mattina dopo al mio risveglio fulmineo e cupido, precipitandomi nel corridoio. Tanta dunque era la mia fede e tanto il mio dolore di perderla, che lì per lì interpretai ottimisticamente quelle risate come un crudele scherzo dei miei compagni, tutti d'accordo contro di me, finché, vedendo che anche il maestro continuava a ridere divertito, mi arresi. Avevo sempre molto tranquillamente pensato che nella vita, quando uno crede a qualche cosa, come credevo io a Gesù bambino, era impossibile non si trattasse della verità, e appunto questo, soltanto questo, era il mio dolore. Che mio papà e mia mamma, che i miei nonni, gli zii, i cuginetti, gli amici, tutti quanti, fino allora, mi avessero ingannato, e che ora i miei compagni e il maestro ridessero di me mi rincresceva, certo, ma era niente di fronte al fatto che nella vita fosse possibile l'inganno, un inganno enorme e terribile come questo. Insomma, fu la mia prima delusione, di breve durata, ma la più grave, forse fra tutte le delusioni che ho provato da allora fino ad oggi. Un dubbio totale, o come si direbbe oggi esistenziale, si insinuò da quel momento nella mia coscienza. È probabile, cominciai a dirmi allora, che non esista nulla, nulla assolutamente, se non ciò che vediamo, tocchiamo, possiamo sperimentare. Ai miei figli non volli neanche nella più tenera età procurare un dolore come il mio. Non raccontai mai fandonie e a qualunque domanda risposi sempre con perfetta sincerità. Fu dunque il regalo di Gesù bambino, fino al momento in cui credetti in Gesù bambino, il più bello di tutti i regali che io abbia mai ricevuto? Li ripasso rapidamente nella memoria. Non li ricordo tutti e come potrei, ma ne trovo uno solo che ancora quando ci ripenso mi commuove. È un regalo che ha segnato la mia vita e l'ha segnata forse perché nella sorpresa di riceverlo mi parve straordinario, quasi miracoloso. Una ragazza tanti anni fa, di Fiume, giovanissima, bella, strana, fredda e incantevole, mi regalò per Natale un paio di bretelle. Non ricordo bene come erano queste bretelle, so che erano elegantissime, diverse da tutte le altre che avevo posseduto fino allora. Mi pare di ricordare che ci fosse dell'azzurro. O sono gli occhi azzurri di lei che adesso influenzano la mia memoria. Per qualche motivo che allora mi sembrò misterioso, ma che adesso mi spiego con la semplice constatazione che ero innamorato di lei, anche se credevo di non esserlo, ricordo perfettamente che il regalo delle bretelle fu per me una rivelazione. Conoscevo quella ragazza e la frequentavo da parecchi mesi, incontrandomi con lei tutti i giorni, ma fino al momento del regalo delle bretelle avevo sempre pensato che lei non mi volesse bene. Le bretelle bastarono invece a insospettirmi, ma allora forse mi ama. Quella ragazza di Fiume è poi diventata mia moglie, è la madre dei miei figli, è la compagna della mia vita. In quasi 30 anni che siamo insieme non mi ha mai detto una sola volta che mi ama. 30 anni di lavoro, di sacrifici, di devozione coniugale e materna dovrebbero persuadermi che si tratta di una reticenza formale, di una riserva mentale così consona al suo carattere libero che sdegna le parole e apprezza solo i fatti. Ma nessuna di tali ragionevolissime considerazioni pesa per me quanto il preistorico regalo delle bretelle. Forse perché sono un letterato e perché, al contrario di lei, valuto le parole molto più dei fatti, continuo a dubitare qualche volta del suo affetto. Se voglio la consolazione di una certezza assoluta, devo ancora pensare alle bretelle. E allora? Ma l'inganno di mia madre, forse, non era un inganno. Il dono dell'amore, forse, esiste. E si è concluso così anche il numero odierno di Antologia Cristiana. Da tutta la redazione a tutti gli ascoltatori un caloroso augurio di buon 1995. Con l'anno nuovo il nostro programma mantiene gli stessi orari e le stesse lunghezze d'onda. A risentirci.